E allora diamo il buonasera alle 19.08 a Giorgio Beretta della Rete Disarmo, perché insieme a lui andremo un po' a raccontare quello che è stato poi una delle prime iniziative di questo governo all'incirca 2 o 3 settimane fa. A metà settembre il governo, quello contro le lobby di qua e di là, che uno dei primi decreti che ha fatto è proprio a favore di una lobby, perché in Italia, seguendo anche una direttiva dell'Unione Europea riguardo la legge sulle armi, è stato fatto un po' di più di quello che chiedeva la legge europea. Ma appunto diamo il buonasera e benvenuto a Giorgio, che magari ci spiega nel dettaglio quali sono i grossi cambiamenti.
Buonasera, i cambiamenti sono vari, ma innanzitutto diciamo questo: la direttiva europea poteva essere adottata in due modi, o in modo restrittivo, che vorrebbe dire adattandola alla legge attuale italiana e in caso recependo ulteriori restrizioni. Per esempio, la direttiva europea dice che per il rinnovo di una licenza di tipo sportivo o di caccia occorrono solo 5 anni, mentre in Italia era 6, quindi sarebbe stata più restrittiva, oppure poteva essere anche accolta in modo estensivo, cioè prendendo tutto quello che la direttiva permette e quindi estendendo le nostre leggi. Quello che è successo è un fatto davvero molto interessante, di cui pochi hanno parlato, perché c'è stata tutta una serie di audizioni sia alla Camera che al Senato su questa direttiva europea, a una di queste sono intervenuto anch'io, in cui ci è stato sottoposto di esaminare il testo di recepimento della direttiva europea così come era stato fatto dal governo precedente, dal governo Gentiloni. E era un testo che appunto recepiva la direttiva europea in senso restrittivo, e cioè prendeva, come dicevo, tutto ciò che c'è nella direttiva europea, lo adattava alla nostra legge, e se c'erano ulteriori restrizioni nella direttiva europea le poneva nella nostra legge. Dopo queste audizioni invece è saltato fuori dal nulla questa nuova appunto recepimento della legge, che è stato fatto invece in senso estensivo, il più estensivo finora fatto in Europa, il che vuol dire che praticamente il numero di cosiddette armi sportive non vuol dire che sono usate solo per lo sport. Tra queste armi sportive ci sono i fucili semiautomatici AR-15, quelli che sono usati nelle stragi in America, tanto per capirci. Benissimo, queste cosiddette armi sportive, che possono detenere tutti coloro che hanno una licenza di tiro sportivo, passano da 6 a 12, quindi raddoppiano sostanzialmente. I caricatori consentiti per le armi corte passano da 15 a 20 colpi, e per le armi lunghe passano, quindi per questi anche i fucili semiautomatici, passano i caricatori da 5 a 10, quindi raddoppiano. Faccio notare, perché parlando di questi numeri uno capisce ben poco, che la strage di Parkland, quella in cui il ragazzo ha sparato appunto agli altri ragazzi nel liceo, è stata fatta da questo giovane appunto con un'arma AR-15 con caricatori da 10, perché quelli da 30 non gli stavano nello zainetto. Quindi vuol dire che praticamente oggi si stanno armando gli italiani nella stessa maniera con cui si sta armando negli Stati Uniti, né più né meno. Questo mi si dirà, ma è consentito dalla normativa europea? Sì, è consentito. Ma perché è stato consentito? Perché la normativa europea, che era nata appunto per limitare il numero di armi le tipologie di armi che potrebbero essere permesse in Europa dopo i fatti del Bataclan e dopo i fatti di Charlie Hebdo, dove alcune armi di tipo automatico erano state ridotte a tipo demilitarizzato, quindi semiautomatiche. In questo modo erano passate nel mercato comune, legale, e in questo modo poi sono passate nel mercato illegale e sono arrivate appunto agli attentatori islamisti del Bataclan. Benissimo, queste armi che dovevano essere limitate per una fortissima pressione di questa lobby armiera, di cui fa parte appunto la lobby con cui il gruppo con cui Salvini ha firmato questo patto d'onore, che ha messo una campagna di tipo terroristico, non ho altra parola per definirla, no? A livello europeo, dicendo l'Unione Europea vuole mettere al bando tutte le armi, vuole limitare i nostri diritti di sportivi, vuole mettere al bando le armi per la difesa personale. Questi erano gli slogan che sono stati usati, con una campagna di pressione fortissima proprio di questi gruppi, la direttiva europea ne è uscita molto blanda. Di fatto appunto permette a tuttora il possesso di armi demilitarizzate, tra cui ci sono appunto gli AK-47, i Kalashnikov, tanto per capirci, non quelli di tipo automatico ma di quelli semi-automatico, quindi che non sparano a raffica, ma quindi li permette tutti. E quindi di fatto questo tipo di direttiva è stata recepita nel modo più estensivo possibile da questo governo, che dovrebbe essere il governo del cambiamento, se non dico male, no? Sì. Mentre invece il governo precedente, come dicevo, cercava di recepirla nel modo più restrittivo possibile, facendo in modo di limitarla a quelle che sono già le leggi vigenti.
Allora, ad esempio, tra le tante, tu hai appunto dato i primi dati che sono tra l'altro importantissimi. Ricordiamo che in Italia non c'è un database aggiornato su chi e quanti sono i possessori di armi, perché l'ultimo è stato fatto ad incirca una decina d'anni fa, 11 anni fa, ormai era il 2007. Si parlava che in Italia circolassero all'epoca tra i 4 e i 10 milioni di armi da fuoco, quindi numeri dati così. Ma tra l'altro io leggevo che una delle nuove, sempre in questa legge, c'è il fatto che la denuncia di detenzione ora si può fare anche via mail. L'importante è che l'indirizzo di posta elettronica sia certificato, però basta mandare una mail ai carabinieri o alla questura e automaticamente c'è una sorta di autocertificazione, giusto?
Ma questo però anche se è stata fatta molta polemica su questo, io non mi soffermerei su questo fatto. Di fatto era già permesso anche prima attraverso appunto una PEC, no? una posta elettronica certificata. Il fatto è questo, che invece è molto più grave. Noi non sappiamo, non c'è nessun dato in Italia, questo è quello a cui tu stavi accennando, non sappiamo quanti siano di fatto i legali detentori di armi, perché anche gli ultimi dati resi noti dal Ministero ci dicono che siamo intorno a un milione e 400.000 legali detentori di armi, ma mancano tutti quelli che detengono armi con il semplice nulla osta, cioè il modo più semplice per ottenere appunto un'arma in casa. Sappiamo quanti sono appunto i detentori di arma per uso caccia, che sono sempre in diminuzione, arriviamo a 738.000 circa, quelli per appunto di uso sportivo, che invece sono molto in crescita, siamo qualcosa come 584.000, e qui attenzione, perché abbiamo 584.000 persone che hanno questa licenza di uso sportivo, le federazioni del CONI riconosciute ci dicono che al massimo chi ha una tessera appunto di partecipazione a associazioni di tipo sportivo sono al massimo 120.000 persone, quindi abbiamo qualcosa come più di 400.000 persone che prendono questa licenza di tiro sportivo non perché hanno un'intenzione di di andare ai campionati olimpici o perché hanno intenzione di fare tiro sportivo, ma perché questo gli permette molto facilmente, come dicevo prima, di tenere tre armi comuni, che vuol dire tre pistole solitamente. Prima erano sei, adesso sono diventati 12 armi di tipo sportivo, che sono le stesse armi comuni ma molto letali, e numero illimitato di fucili da caccia. Quindi, essendo questa la licenza più facile da ottenere, moltissima gente appunto richiede questa licenza. L'altro dato di cui non si sa assolutamente nulla, e anche questo è un vero paradosso, è appunto quante armi ci sono nelle case degli italiani. Citavi la ricerca di Small Arms Survey, che davvero di diversi anni fa, è come se dicessimo 10 anni fa c'erano tante automobili in Italia, serve a niente, noi dovremmo sapere quante sono. I dati di cui parlano alcuni sindacati di polizia ci dicono che siamo attorno ai 12 milioni di armi nelle case degli italiani, e quindi questo credo che sia il dato più vicino alla realtà, considerando appunto che una persona può detenere più armi, questo è il punto importante, e soprattutto i cacciatori ne detengono più fucili da caccia. E il punto però è questo: noi siamo al paradosso che noi sappiamo ogni mese quanti televisori, quanti cellulari, quanti elettrodomestici vengono venduti in Italia, e per le armi, che tutte, come appena detto, devono essere, quando c'è l'acquisto, deve essere comunicato all'ufficio di polizia, che può essere la questura, la prefettura o i carabinieri, deve essere comunicato l'acquisto dell'arma, non si sa, di fatto non c'è una cifra precisa di quante sono le armi regolarmente detenute dagli italiani. E dicevo, manco si sa quante sono tutte le licenze regolarmente detenute dagli italiani. Non è soltanto una questione, si badi bene, di numeri e di statistiche, perché questo è un dato molto importante se poi lo incrociassimo con un altro dato che tuttora manca, che è quello degli omicidi e dei reati, ma omicidi e soprattutto tentati omicidi, compiuti con armi regolarmente detenute in Italia. Non c'è una cifra esatta, non c'è un rapporto. Non esiste un rapporto. Quello che noi vediamo è questo fatto, sul quale inviterei molto a riflettere, che oggi, e questi invece sono dati del Viminale, noi abbiamo circa nel 2016 omicidi, tutto compreso, che vuol dire omicidi fatti sia con armi regolarmente detenute, sia con armi, diciamo, di tipo armi bianche, eccetera eccetera. Per quanto riguarda gli omicidi familiari, ce ne sono stati, secondo gli ultimi dati del Viminale, una cinquantina nel 2016. Sì. Abbiamo però 55, quindi poco più, omicidi fatti dalla criminalità organizzata, dico con tutti i tipi di armi. Ce ne sono, che aumenta, criminalità organizzata vuol dire praticamente dalle mafie, ce ne sono 144 fatti dalla criminalità comune, appunto, criminalità, e ce ne sono però 82 fatti per lite o rissa. Ora, se noi sommiamo, e questi sono spesso interpersonali, questi 82...
Sono sempre uomini che ammazzano le mogli, si può dire questa cosa?
No, in questo caso no.
Quelli sono familiari o personali.
In questo caso no, infatti.
No, questo, voglio dire, questo vorrei che, quello che vorrei evidenziare è questo, che in Italia nel 2016 ci sono stati 15, ripeto, 15 omicidi per furto o rapina, a fronte di 46 omicidi familiari o passionali e a fronte di 82 omicidi per lite o rissa. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se oggi c'è un ambito di preoccupazione e di emergenza, non sono gli omicidi per furti o rapine, che sono solo 15, sono l'ambito familiare, e quindi le armi tenute in casa, e l'ambito interpersonale. Litorissa vuol dire che il signore che, il cui vicino ha bruciato le sterpaglie durante l'estate, ha fatto fuoco e gli dava fastidio, quello se n'è uscito e gli ha sparato e l'ha ammazzato. Il signore che ha parcheggiato fuori qualche giorno fa fuori la casa di quell'altro, di quell'altra persona, questo se n'è uscito e l'ha ammazzato, e ne ha ammazzati tre. Quindi l'ambito di pericolosità in Italia oggi non è, e questo tocca la questione della legittima difesa, della modifica della legge sulla legittima difesa. Si dice, vogliamo modificare la legge sulla legittima difesa perché non ci assicura di essere alla persona che appunto viene offesa una garanzia a fronte del fatto che ci possano essere appunto delle violazioni di un domicilio. Si vuole cambiare questa legge, no? Introducendo il criterio di presunzione di innocenza, di presunzione di legittimità. Se una persona è entrata in casa mia e io gli sparo, va bene, sostanzialmente il concetto è questo, no, entrate ovviamente con effrazione, eccetera eccetera. Quindi questo è il caso, questo ovviamente porterà ad avere molte più armi in Italia, ma questi casi oggi al massimo sono una quindicina, mentre dicevo sono più di 140 i casi di omicidi familiari e interpersonali.
Allora,
l'ambito di pericolosità non sono le rapine e gli omicidi per rapina. L'ambito di pericolosità è l'ambito familiare e interpersonale. E questo è il vero problema del quale nessuno parla.
Un'altra curiosità, allora, visto che si parlava di omicidi familiari, che poi spesso e volentieri gli omicidi familiari vengono anche tradotti nel femminicidio, nella nuova legge viene a cadere l'obbligo giuridico del partner. La spieghi esattamente cosa si intende per l'obbligo?
Non viene a cadere, allora sì, Dobbiamo essere molto precisi anche su questo
punto.
Nella legge italiana è tuttora contemplato, e questo non è stato modificato, il fatto che chi detiene delle armi comunichi ai familiari maggiorenni o alle persone che convivono nella stessa casa il fatto che abbia un'arma. Il problema qual è? C'è la legge, ma non c'è il regolamento di attuazione. Perché? Anche su questo la lobby delle armi ha molto insistito, dicendo sostanzialmente ma questo viene a ledere i diritti della persona, la privacy della persona. Beh, insomma, e le altre persone hanno dei diritti anche loro di sapere appunto che una persona
forse
avrebbe
diritto
delle armi in casa. No, ma questo è il ragionamento che è stato fatto, guardi. L'ho sentito appunto in una audizione a cui ero presente al Senato, quindi non è che non parlo senza nozione di causa. Benissimo. Che cosa succede? Il governo precedente, e qui è nata un po' la confusione, nel recepire appunto questa direttiva europea aveva fatto in modo di dire almeno che ci sia una autocertificazione, e cioè la persona che richiede un porto d'armi o che acquista delle armi regolarmente appunto con una licenza, no? Autocertifichi che ha comunicato ai familiari e ai conviventi il fatto che lui ha un'arma. Nell'audizione io dissi, a nome anche della nostra associazione di Opale, delle nostre associazioni, non è sufficiente un'autocertificazione, ci vuole una certificazione, anche perché questo dà maggiori garanzie, espone la stessa persona che fa questa certificazione a minori problemi, perché ci potrebbero essere delle rivalse, non me l'aveva detto, tanto per capirci, no? È autocertificato, invece se è certificato con una controfirma. Bene, tutto questo è stato tolta questa possibilità, e quindi c'è tuttora nella legge il fatto che debba essere comunicato ai familiari o ai conviventi che una persona detiene un'arma, ma siccome non c'è un regolamento attuativo, praticamente non c'è nessun modo di verificarlo e nemmeno di sanzionarlo se non viene fatto. Questo è il vero problema. C'è una legge, ma non c'è il modo di vederlo. Occorrerebbe fare, come dicevo, una questione molto semplice. All'atto della richiesta di porto d'armi occorrerebbe, anche su semplice carta semplice, mettere: questi sono i miei conviventi e queste persone sanno che io detengo un'arma, e la firma. Qual è il problema che è stato detto? Guardi, questa è una cosa incredibile. Ma come faremo a controllare tutte queste domande, che saranno milioni? Di fatto non sono milioni, al massimo si arriva a poco più di un milione, dicevo prima, le licenze, e poi sono scandinate nel tempo. E come faremo? E questo comporterà dei costi aggiuntivi che non sono previsti dall'attuale normativa. Ora, mi pare che sarebbero dei costi aggiuntivi molto importanti, no? Il fatto che una donna sappia che suo marito ha un'arma, perché, e questo lo vediamo in tantissimi casi, quando ci sono delle crisi familiari, soprattutto dei divorzi non consenzienti, no? Non consensuali, o dei problemi appunto familiari, un conto è sapere che in casa, vabbè, ci saranno dei coltelli e tutto quanto, quello che vogliamo, uno può ammazzare anche con un cuscino, lo sappiamo benissimo, no? Però un conto è sapere che c'è un cuscino e un coltello, un conto è sapere che il marito ha in mano una pistola, il convivente ha in mano una pistola, cioè se gli parte l'embolo e comincia e va a prendere la pistola, cioè è un po' difficile.
Oltretutto i numeri dicono che l'embolo parte spesso e volentieri, quindi
e questo è il problema, è proprio questo è il problema.
L'ultima cosa, perché poi ne parlavamo proprio all'inizio, no? C'è in Italia un comitato che si chiama Comitato Direttiva 477, che è un'associazione per la difesa dei diritti dei detentori legali di armi, che è una sorta di piccola lobby, chiamiamola così, che sta dietro appunto i possessori di armi. Io poi non so qual è il ruolo dei produttori di armi. Ricordiamo che l'Italia ha fior fior di produttori di armi, in primis Beretta, la Fiocchi, Tanfoglio e via dicendo. Quindi parliamo di, senza spostarci poi sull'altro piano, quello delle armi da guerra, ma magari ci arriveremo anche più tardi o un'altra volta, però diciamo che godono questi comitati anche di una certa trasversalità. Per esempio la Italian Exhibition Group, coloro che organizzano la Hit Show a Vicenza, che è una sorta di super fiera delle armi, perché di questo si tratta, no? Esistono le fiere di fumetti, esistono anche le fiere di armi.
Ah certo, c'è quella a Londra proprio con carri armati.
Appunto, è una holding partecipata dalle istituzioni pubbliche. Leggevo, no, un articolo di, tra l'altro, oddio peccato, boh, ora richiamiamo.
Richiamiamo.
Sì, appunto, leggevo un articolo di qualche mese fa, è una holding partecipata, tra cui c'è la regione Emilia-Romagna a guida democratica, c'è il comune di Vicenza che è sostenuto dal Partito Democratico, oppure il comune di Rimini che è sempre stato sostenuto anche qui dal Partito Democratico. Quindi, come vedete, la questione, no, non è che poi che Salvini abbia poi fatto un favore ai detentori di armi è evidente, però è evidente altrettanto che, vediamo nuovamente in collegamento con Giorgio, stavo raccontando, no, della holding, no, della Italian Exhibition Group, che poi, no, c'è una trasversalità anche politica all'interno di queste di queste organizzazioni, perché poi evidentemente, da una parte perché i produttori di armi sono delle aziende molto forti e molto importanti, dall'altra parte perché è evidente che esiste un grosso interesse, no, intorno alle armi, e non soltanto per ragioni sportive o di caccia. Oggi stavamo ricordando che è stato condannato proprio oggi pomeriggio Luca Traini a 12 anni, un altro che è andato in giro per Macerata a sparare, oppure è successo anche un caso...
armi legalmente detenute, sì, bravo, per uso sportivo.
Oppure quello che è successo in Liguria, se non sbaglio, qualche giorno fa, un ragazzo piuttosto giovane morto durante una battuta di caccia, però anche lì le armi non era la semplice doppietta, erano delle armi che andavano oltre, no, l'arma da caccia, la cosiddetta doppietta di una volta.
Già. Sì, qui ci sono due domande che sono molto importanti. Innanzitutto, questo comitato direttiva 477. E che cos'è questo comitato? Dal nome nasce appunto da questa direttiva europea che intendeva inizialmente, appunto, dicevo, limitare l'uso delle armi in Europa, cosa che poi di fatto ha fatto ben poco. Ma chi sono? Quanti sono? Allora, il loro presidente, Magnani, dice che sono un migliaio, un qualche migliaio. Ora, stranissimo che un presidente di un'associazione non dia i numeri di quanti sono i suoi associati.
Non sa neanche quanti.
No, no, e questo è un fatto molto importante, perché facciamo pure 2-3 migliaia di persone che siano associati, non credo che arrivino a 3.000, benissimo, a fronte, dicevo, di almeno 780.000 cacciatori e a fronte di 580.000 persone che hanno una licenza di tiro sportivo, rappresentano lo 0,002, ok? Quindi non rappresentano assolutamente nessuno. Servono però moltissimo per far passare un'idea che è un'idea anticostituzionale. Dico questo e me ne assumo la responsabilità. Che cosa vuol dire? Loro intendono far passare, lo scrivono, appunto, l'idea che esistano dei diritti dei legali detentori di armi. Non ci sono questi diritti nella nostra Costituzione e non ci sono anche perché la Corte Costituzionale ha ripetutamente detto che il possesso di armi, la detenzione di armi, rappresenta una eccezionalità a fronte del, e deve essere, quindi la licenza viene data a fronte e valutando questioni di ordine e di sicurezza pubblica. Quindi non c'è nessun diritto, è una licenza. Attenzione bene, ma l'idea di far passare un diritto è questo, è l'idea appunto della National Rifle Association, cioè della lobby delle armi americane. Ed è con questo comitato, che ripeto, non rappresenta assolutamente nessuno, perché è un comitato che dice che ho 2.000 iscritti a fronte di 1.500.000 di detentori di armi e lo 0, benissimo, questo comitato invece serve moltissimo per fare quest'altra operazione che è stata fatta, quella cioè da parte appunto dei produttori di armi e dei rivenditori di armi, e cioè ANPAM, che è l'Associazione Nazionale dei Produttori di Armi, Assoarmieri, che è l'Associazione dei Rivenditori al Dettaglio delle Armi, e Confarmi, che è l'Associazione dei Produttori di Armi, diciamo, di repliche di armi antiche, degli armaioli per capirci. Questi dicono chiaramente in un documento pubblico: sostenete questo comitato, iscrivetevi a questo comitato, direttiva 477. Ora è chiaro che Salvini non può firmare un contratto con la Beretta, non può firmare un contratto con l'ANPAM, ha bisogno di un comitato che gli faccia da, intermediario, in modo che lui di fatto sostiene i diritti delle aziende, perché questo è il punto, però non firma il contratto con i diritti delle aziende, firma il contratto con questa associazione, comitato direttiva 477, che non rappresenta nessuno se non al massimo quei 2000 iscritti.
Sembra un po' il modello NRA americano, no? Nel senso che mi sembra un po' il modello tipo della NRA americana.
Esattamente, è il modello americano in cui di fatto la NRA, che era nata come associazione, qui è un po' diverso, no? Che era nata come associazione appunto dei legali detentori di armi, che poi lì però c'è un diritto costituzionale, dovremmo discutere su questo diritto, ma lasciamola pur perdere se non finiamo più. Insomma, è un emendamento al secondo emendamento, appunto. Bene, ma era nato come associazione appunto di cacciatori, di sportivi, eccetera, eccetera. Ad un certo punto la NRA è diventata di fatto l'associazione che, più che sostenere i cacciatori e gli sportivi, no, sostiene di fatto gli interessi delle aziende armiere, fa appunto da interfaccia tra il mondo politico e il mondo delle aziende armiere. Chiaramente in America, avendo questo tipo di emendamento, questo tipo di costituzione, c'è anche molta gente che si iscrive alla NRA perché poi ha un certo tipo di garanzie che li salvaguardano, no? Legali, eccetera, eccetera. Ma la funzione è quella, fare da tramite tra il mondo politico e il mondo dei produttori di armi. Qui è la stessa. Questo comitato serve a questo fondamentalmente. E io mi stupisco che il mondo della politica lo ascolti, perché proviamo a chiederci a quale associazione, per esempio, delle ONG italiane, tanto per capirci, no, che ha al massimo 2000 iscritti, viene data udienza.
Non hanno dietro le multinazionali come in questo caso, probabilmente.
Questo è il punto. E questo è, scuso per la lunghezza, però, perché c'è la seconda parte della domanda. Salvini firmò quel patto appunto a Itch.io. Itch.io che cos'è? È l'unica fiera in Europa, anzi nei paesi dell'Unione Europea, lasciamo stare la Svizzera, che non è ovviamente nell'Unione Europea, in cui sono presenti tutte le armi, tranne quelle di tipo militare, ma comprese quelle demilitarizzate, quindi armi da caccia, armi da tiro sportivo, armi da difesa personale, armi da soft air, repliche di armi antiche, armi demilitarizzate, armi da collezione, eccetera, eccetera. Tutte le armi in cui è permesso l'accesso a tutti i civili, minori compresi, purché siano accompagnati. La fiera di Itch.io cerca di competere con la fiera IVA di Norimberga, ma IVA di Norimberga non è permesso l'accesso ai cacciatori, ai singoli, agli sportivi, è permesso l'accesso solo agli addetti ai lavori, cioè a rivenditori autorizzati. Tra l'altro a Itch.io sono state fatte negli anni scorsi raccolte di firme appunto per promuovere disegni di legge sulla legittima difesa, che uno si chiede, è come se alla fiera appunto delle automobili venisse fatta una raccolta di firme per limitare i limiti di velocità sulle autostrade. Uno direbbe, ma stiamo impazzendo? Ecco, cioè, cosa c'entrano? E questo invece succede. E secondo, vengono appunto proposte attività politiche come quella appunto di firmare impegni come quello promosso appunto da questo comitato e che Salvini ha firmato. Il vero paradosso qual è? È che questa fiera, appunto Itch.io, è di fatto organizzata da due enti. Uno è appunto IEG, Italian Exhibition Group, e il secondo è ANPAM, che è l'Associazione Nazionale dei Produttori di Armi e Munizioni. IEG sta è una di fatto una SPA la cui i cui maggiori azionisti sono il comune e la provincia di Rimini e la Camera di Commercio di Rimini e poi il comune e la provincia di e la Camera di Commercio di Vicenza e la regione Emilia-Romagna. Allora, comune e provincia di Rimini sono enti pubblici e comune e provincia di Vicenza sono enti pubblici. Tra l'altro fino all'ultima edizione, adesso Vicenza è cambiata la giunta, erano entrambi di centro-sinistra. Noi come associazioni OPA, la Rete Disarmo, insieme a numerose associazioni vicentine e anche di Rimini, abbiamo chiesto da anni non di chiudere i CIO, ma abbiamo detto che ci sia un regolamento preciso sulle armi che vengono esposte, sul tipo, e quindi che ci sia un elenco preciso di queste armi, soprattutto sul tipo di attività che vengono fatte in fiera, perché attività promozionali appunto di leggi e di cambiamenti di leggi non hanno niente a che fare e quindi che queste siano vietate, che non vengano appunto promosse attività che hanno un carattere di tipo politico. Associazionistico va bene, se ci sono gli enti della caccia va bene, le associazioni della caccia faranno quello che vogliono lo fare, ma non ci interessa quello. Certo. E in quarto luogo che ci siano che venga esclusa la possibilità ai minori di entrare anche se accompagnati, perché
che
le immagini
che i minori possano entrare in questo
bambini, ma ci sono i filmati, li abbiamo visti.
Senti Giorgio, ti volevo fare una domanda che ci viene da un ascoltatore che ha telefonato, sì, chiedendo se nei numeri che tu hai dato di possessori di armi rientrano anche tutte quelle che sono le armi che vanno ovviamente alle forze dell'ordine, tra
no.
Quindi
io ho citato i numeri soltanto delle licenze e se volete
private,
delle licenze private,
quindi non rientrano neanche diciamo così quelle che sono la vigilanza, no, e via dicendo.
No, ci sarebbero anche quelle le guardie giurate, le guardie giurate sono 56.000, quelle sì, non le forze dell'ordine nel senso di polizia, carabinieri,
certo,
polizia e carabinieri finanze, ovviamente ci sono un po' dentro perché un carabiniere magari ha la passione del tiro sportivo e quindi prende anche una licenza di tiro sportivo, ecco, però non perché è un carabiniere, non ci sono quel tipo di specificità.
Io in chiusura volevo un attimo fare anche un racconto, no? Perché ritrovando anche dei vecchi articoli di, per esempio, no, abbiamo citato il fatto che oggi è arrivata la condanna a Luca Traini. Luca Traini per quella tentata strage spese meno di 10 euro la sua arma, no? Perché lui era un possessore di una Glock. La Glock spesso si vedono nei film americani, no? È una bella pistola di quella dei polizieschi americani, col costo intorno ai 600 euro, quindi neanche a dire un costo così eccessivo. Ovviamente è allucinante spendere 600 euro per una pistola, ma lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Però 600 euro di pistola e una scatola da 50 proiettili non costa neanche, costa 12 euro. Nel sì, senso che si può fare una strage con meno di 10 euro. Mettiamola
sì,
così.
E la pistola a Luca Traini costò
600 euro. Io ho ritrovato proprio.
Non so se la compro nuova o di seconda mano.
Forse di seconda, perché comunque, guarda, io ho trovato proprio la signora dell'armeria, viene presentata così, che chiude l'intervista dicendo: per fortuna quel ragazzo non ha una buona mira, altrimenti avremmo contato i morti, certo, non i feriti.
Certo, ma il punto sa qual è? È diverso. Luca Traini ha ottenuto la licenza di tiro sportivo in 18 giorni, cioè dal giorno in cui si è presentato dal suo medico curante con il certificato anamnestico in cui autocertificava di non essere malato di mente, di non soffrire, di non avere turbe psichiche, di non essere un alcolista cronico, di non essere un tossicodipendente, e il medico, se non ha motivo di chiedere ulteriori accertamenti, è di fatto costretto a controfirmarlo, cioè lo deve controfirmare perché è un documento, è un ufficiale pubblico. Con questo certificato è andato poi all'ASL e ha fatto una prova della vista, in cui da un occhio tra l'altro non ci vedeva bene, ma comunque l'ha superata molto facilmente. con questi due documenti e è andato al tiro a segno nazionale e in un corso che dura al massimo 3 ore ha imparato a maneggiare l'arma e a sparare ad un bersaglio e ha superato questa cosa. Con questi 3 documenti si è recato in questura e con 2 marche da bollo da 16 euro o poco più ha inviato tutti questi documenti alla questura. 18 giorni dopo, cioè dal primo giorno all'ultimo giorno, in 18 giorni gli è arrivata a casa.
Una patente ci mettiamo molto
la patente
cioè, che gli permette
3 armi
anche
comuni.
Anni.
Esattamente, 3 armi comuni, 6 armi sportive, il numero illimitato di fucili da caccia, 200 munizioni per armi corte, 1500 munizioni per fucili da caccia, più 5 kg di polvere di caricamento. E questa patente vale 5 anni. A meno che non succeda qualcosa, che una persona viene trovata, che guida in stato di ebbrezza, eccetera, eccetera, i controlli sono pochissimi. In 5 anni voi pensate come cambia la vita di una persona.
Certo.
5 anni fa una persona era un...
Non ci sono controlli neanche annuali? Cioè è automatico?
Non ci sono. E questo è il problema. Quindi una persona che 5 anni fa era un imprenditore affermato, aveva una famiglia tranquilla, serena, bellissima, nel giro di 2 o 3 anni oggi cambia totalmente, e però lui mantiene la pistola. Lo stesso Luca Traini, no, il suo dottore, dice, quando venne da me, l'intervista che appunto ha fatto Repubblica, no? Se mi è sembrata una persona normale, tranquilla, serena, no? Che lui poi avesse questo tipo di tendenze non solo appunto politiche ma anche questo tipo di tendenza di stranezze anche a livello psicologico, che poi di fatto è stato valutato sano di mente ovviamente, no? Anche dagli ultimi accertamenti, però io questo non potevo ovviamente saperlo, ma in 5 anni cambia. Questo è il grosso problema.
Ma c'è poco da aggiungere, mi sembra che hai spiegato per filo e per segno tutte le mostruosità che già c'erano prima, ma poi anche di questa legge. Ricordiamo che Luca Traini,
certo,
appunto ha preso la licenza non prima della nuova legge, quindi
sì,
non è che possiamo dire no che questa è una conseguenza di, assolutamente, le mostruosità, le semplificazioni già c'erano. Il fatto è che ora è ancora molto ma molto più semplice non solo armarsi ma anche il bacino di armi a cui si può accedere è enorme. Il fatto che si possa comprare un Kalashnikov, un'arma semiautomatica, dice un po' tutto, no? Nel senso che poi spesso, per capirci, sono proprio quelle delle armi dei film americani che sparano a raffica.
Certo.
Tanto per fare un discorso proprio terra terra, per chi magari non conosce i termini tecnici. E poi l'altro dramma è che non ci sono numeri su quanti sono i possessori di armi e via dicendo. Nel frattempo il comitato direttiva 477 mi sembra che vive un periodo molto roseo e hanno portato a casa il risultato. Questo poi è un po' il giudizio che possiamo dire a chiusura. Loro hanno vinto, Salvini e company hanno vinto, perché comunque l'accordo l'hanno fatto e hanno portato quello che volevano che accadesse. Fatto sta, speriamo che prossimamente non dovremo leggere altre morti per armi da fuoco. Fatto sta che anche quello che è successo l'altro giorno in Liguria, un ragazzo di 19 anni girava con un calibro 12, è un fucile, diciamo, impegnativo. Io poi ci capisco molto poco di armi, però non è un fucile così, no, da caccia, panna a sparare a 2 lepri, o sbaglio?
No, serve per quello, fondamentalmente sono quei tipi di calibri che servono per quello. Il problema è che non c'è, questo è il grosso dei problemi, non c'è, come dicevo, i controlli sono molto blandi, il tipo di autorizzazione, cioè di controllo preventivo è molto blando, ma poi soprattutto, per esempio, non c'è nessuna forma di assicurazione. Oggi è più facile ottenere una licenza per armi che prendere la patente di guida. Per prendere la patente di guida uno deve superare 2 esami e moltissimi italiani lo sbagliano, o quello di teoria o quello di pratica. E se poi uno acquista un'automobile, a parte il fatto che per i primi anni non ti è permesso di guidare automobili di una certa cilindrata, puoi guidare solo quelle di piccola cilindrata.
Ma c'è una facilità con cui ti tolgono la patente, che è proprio...
Sì, tra l'altro,
ulteriormente, se una persona ha un'automobile, è per legge deve per legge avere un'assicurazione, Oggi per legge uno può avere armi e non ha necessità di nessuna assicurazione. Questo servirebbe moltissimo anche per degli incidenti che spesso ci sono nelle case degli italiani, in cui una persona si spara mentre sta pulendo la pistola o addirittura ammazza qualcuno. Ecco, queste sono questioni che dovrebbero essere affrontate, io dico sempre, come se fossero appunto la patente di guida, con degli esami specifici, con dei controlli specifici, con dei controlli che vengono fatti così come sulle strade a caso, a random si dice, no? Sulle strade lo stesso dovrebbero essere fatti nei controlli sui detentori di armi, siccome appunto uno dei problemi è quello appunto dell'uso di droghe, parlo di droghe pesanti, e di alcol, anche su questo bisognerebbe andare a avere degli esami tossicologici molto precisi, come quelli a cui sono tenuti a fare appunto le guardie giurate, e soprattutto che ci sia una assicurazione. Questi sono i punti importanti. Non limiteremmo le morti, ma sicuramente limiteremmo il numero di persone, no, che pensano di avere le armi facili. Dopodiché ci dobbiamo dire, signori, ma appunto una R15, un fucile semiautomatico, un Kalashnikov di tipo semiautomatico serve per la difesa abitativa? No. Allora facciamo...
La linea, tra l'altro, appunto stavamo dicendo, perché poi il problema è e sarà il fatto che poi prima o poi questo governo ha intenzione di estendere la legittima difesa, e qui si aprirebbe un altro tema ancora, che però, vista anche l'ora, visto anche il tutto, non saremo qui ad amplificare, ma però ne ritorneremo, perché poi il giorno che ci sarà questa legge ovviamente saremo costretti a parlarne, sperando che poi questa legge così in questi termini non è. Noi stiamo cercando così di ricollegarci con Giorgio Beretta della Rete Disarmo, semplicemente per andare a chiudere, anche semplicemente salutarlo e ridarci un altro appuntamento, visto che di temi riguardo le armi, la produzione delle armi soprattutto in Italia ce ne sono, e questo però non lo faremo stasera, no? Perché ora abbiamo di nuovo un collegamento appunto Giorgio Beretta, mi senti?
Sì.
Ecco, no, stavamo dicendo che poi l'altro tema è il giorno che faranno una legge diversa da quella che c'è tuttora. Questo governo ha intenzione di estendere la legittima difesa, è uno dei punti del governo, quindi sì, L'andremo a commentare, perché tutto ciò di cui abbiamo parlato poi ovviamente estende il pericolo per quanto riguarda una legge del genere. Però visto che abbiamo fatto le 19:50, abbiamo messo tanta carne al fuoco, con te invece ci diamo un appuntamento prossimamente, perché oltre alle armi interne l'Italia c'è anche un tema, quello delle armi che esporta. Certo. Spesso e volentieri vengono esportate con i governi che permettono l'esportazione anche e soprattutto nelle zone di guerra. Arabia Saudita versus Yemen è uno dei temi più importanti che negli ultimi anni anche voi della Rete Disarmo soprattutto avete tirato fuori, raccontando, certo, no, di quello che sono le commesse. Ricordo all'epoca, se non sbaglio un paio d'anni fa, la ministra della difesa del governo Renzi dire ma noi non possiamo fermare, no, eccetera eccetera, ma andremo a spiegare prossimamente. Intanto Giorgio, noi ti ringraziamo perché sei stato molto esaustivo in questi oltre 40 minuti di collegamento, nel mettere, no, nel fermare appunto tutti quanti i punti di questa legge fatta dal nuovo governo, e di raccontarne quella che è la pericolosità oggi, ma anche e soprattutto domani, nel caso dell'estensione della legittima difesa. Tra l'altro l'estensione della legittima difesa che c'è stata già, se non sbaglio, con il precedente governo, che hanno riaperto un pochettino le maglie, ma il problema sarà prossimamente se dovessero estenderla ulteriormente, come se già non avvengono, abbiamo raccontato, no, di omicidi tra virgolette per difesa.
Certamente, ne parleremo volentieri, sia appunto delle questioni che riguarderanno la legittima difesa, ma soprattutto anche dell'export di armi, che è un business, tutto un'anticipazione, che negli ultimi anni ha superato i 10 miliardi di euro, cifra mai raggiunta. Negli ultimi anni vuol dire i governi Gentiloni-Renzi, cifra mai raggiunta precedentemente, e più del 60% di queste armi viene venduta nella zona del Medio Oriente. Proviamo a pensare dove vanno a finire, se servono davvero alla nostra sicurezza.
No, non nulla serve, sicuramente serve la sicurezza delle multinazionali di continuare ad ingrassarsi. Grazie a Giorgio, molto,
grazie,
molto gentile, grazie. Alla prossima, ciao ciao.
Alla prossima, grazie,
ciao,
mille,
grazie, ciao ciao.